Buongiorno a tutti e a tutte, entriamo direttamente nel vivo dopo avervi letto la lettera che era uscita su Le Monde, una lettera chiaramente di intellettuali francesi, era sulla dottrina Mitterrand e questa è un po' la risposta che invece questa mattina è arrivata. Buongiorno a Oreste Scalzone.
Ciao, saluti, buongiorno, un abbraccio.
Allora, tu dal vivo di quello che è successo ci vuoi dare qualche elemento per capire che cosa sta avvenendo?
Guarda, non mi consola, non può consolarmi. Anche solo il pensare a, l'avevo detto, punto uno, sono 20 anni che ho urlato nel silenzio battendo i pugni. L'espressione dottrina Mitterrand era suicidaria, perché non era una dottrina. Se tu dicevi dottrina e tu richiamavi la famosa frase, che per carità abbiamo richiamato per anni, quello che disse a un'assemblea generale della Lega dei diritti dell'uomo, ci sono 300 italiani e noi non estraderemo, eccetera, così. Poi però gli altri, a cominciare da Badinter, a cominciare da altri, dicevano un'altra frase che aveva detto, dicendo ad esclusione dei reati di sangue. E allora, dottrina contro dottrina, alla fine prevale la loro, quella di Mitterrand. Si guardava bene dal chiamarla dottrina, era una politica, ed era una politica per cui da Florentin, come lo chiamavano il fiorentino, il Machiavelli, si teneva le mani libere per poter dire tutto il contrario. Ma sostanzialmente Mitterrand, che era, come tutti mi sai dire, un capo di Stato e di governo che non sia innanzitutto per funzione un serial killer, di massa e anche di azioni individuali, forse che Mattarella con la sua indereconda canizia non lo è, forse che non ha le mani gonfie di sangue, basterebbe pensare a Regeni, e a Patrick Zaki, al fatto che questo non vale nemmeno, come lo fanno notare i genitori di Regeni, il richiamo di un ambasciatore. E perché? Perché si continua tranquillamente, anche contro gli stessi testi ufficiali dell'ONU, a inviare armi di distruzione di massa interne e esterne a quel regime. E si dice, ma se non lo facciamo noi, lo fa Macron. E perché quello non è un serial killer per connivenze anche diretto. Perché la geopolitica, la geostrategia delle forme Stato, la geoeconomia non sono delle forme, se vogliamo usare questo termine, di crimine continuato. Questa partusa di sangue continua della geopolitica tra le diplomazie e i fatti materiali non lo è. E dunque, non di dottrina si doveva parlare Mitterrand, però aveva una cosa. Era evidentemente un serial killer, anche lui lo sapeva. Basti pensare a Ruanda per dire la cosa più grossa. Solo che aveva la statura, come i Machiavelli e i Cesare Borgia, Duca Valentino, di saperlo. Di saperlo. E quindi quello che muoveva Mitterrand era una sola idea, che una volta che gli avevano detto che noi altri qui eravamo altro che la cifra rimasta simbolica di 300, eravamo 700 e poi più di 1000 con la gente che arrivava da ogni parte, ed era fatta, eravamo qui, sapeva che alla prima estradizione materialmente realizzata che fa precedente avrebbe messo centinaia di persone con le spalle al muro o al baratro, che era questo che lo terrorizzava, sarebbero andati ad ingrossare le file di quella che era la rinascente Azione Diretta, e quindi non, la cosa non era né di sinistra né di destra né umanitaria eccetera, tant'è vero che anche poi i governanti successivi, gli Chirac eccetera, hanno sempre avuto chiaro questo, che avevano il terrore di importare in Francia un fenomeno come quello, nemmeno come quello tedesco della RAF eccetera, ma come quello italiano. E dunque in questo senso potevi contarci. Punto 2, non mi consola, so che sembra un discorso strano, il pensare di sapere, tra le poche cose che mi è sembrato di capire e che posso affermare nel mio sapere sempre meno rispetto alle appaiame di suoni, di voci, che loro sono in realtà quelli che possiamo chiamare in fondo bonariamente lor signori, come maschere, cioè come ruolo di poteri costituiti, e anche come figure, diciamo, personali, come volti, sono in realtà, non so, un tempo si usava l'espressione zombie, sono dei mezzi morti, sono al capolinea. Ma perché davvero vogliamo pensare che solo per parlare della questione, per così dire, ambientale e dei suoi effetti, ma che senso hanno queste date? 2050, 2030, 2023, ma allora tutte le cose che si dicono fino alla nausea, dalle televisioni, nei social, allora non sono vere. Qui l'unica cosa che dice un po' di realtà è l'urlo di questa ragazzina Asperger, che era disgustoso come l'hanno utilizzata, ma lei no, e dice: ma è già tardi, ma perché allora non è più vero che le plastiche stanno soffocando i mari, che c'è una perdita continua di biodiversità, che c'è Manaus, che c'è la foresta amazzonica, che c'è tutto, mettersi a citare una cosa già ne esclude altre, non è così.
Senti Oreste, non è per limitare il campo delle riflessioni, ma è solo per dire, qualcuno propone che questa azione sia molto frutto della politica francese. Tu come la vedi questo?
Della politica francese e della politica italiana. Della politica francese e della politica italiana, ma tu pensi che Macron abbia una qualche convinzione nella testa? È come un buco di vuoto che è poi cangiante, ogni giorno si mette su maschere in cui una volta sembra parlare Clemenceau, una volta Pétain, una volta il più resistente dei resistenti. Questi fanno solo dei conteggi stretti, e però possono essere sbagliati, sul loro interesse elettorale e di altro genere, utilitaristico a morte, e basta. Quindi certo che è la politica francese, ma è la politica francese, è la politica italiana, ma io voglio arrivare a un punto. E sai chi mi ricordano questi? E lasciamelo dire. Quelli di cui parla Primo Levi. Per esempio il comandante del campo di Auschwitz-Oss, che quando avevano aperto le porte e spingevano tutti nella marcia della morte, nella neve eccetera, e che se uno barcollava l'SS gli diceva tu camenzi, e gli tirava un colpo nella nuca, raccontano, lo racconta, e Oss, o per lui, adesso non ricordo, gli disse a Primo Levi: noi siamo finiti, abbiamo perso, ma faremo il possibile per sterminare il più possibile di voi fino all'ultimo momento, spingendo nella fossa come gli Ennis, no? Davanti a noi. E se qualcuno la scamperà, gli abbiamo preparato un regalo ancora peggiore. E quando vorrà raccontarlo, se vorrete raccontarlo, non vi crederà. Ecco, questo tipo di personaggio mi fanno venire in mente adesso nella fattispecie Macron e i Mattarella in coppia. Allora, cosa c'è da dire in questa situazione? A me viene da piangere, da strapparmi i capelli, che compagni e compagne amati da noi, eccetera, siano rimasti e rimaste con la valigia pronta non per scappare, che è una cosa che non è né un diritto né un non diritto, è etologico, è come l'autodifesa propria di ogni altra specie animale, salvo che questa dannata sapiens sapiens. E sono stati lì con la valigia ad aspettare, e nel male, dico, che ci sono stati quei tre Gigi Bergamin, che poi tra l'altro era arrivato alla prescrizione, hanno fatto anche una cosa totalmente audace giuridica, ma è uno straccio. Hanno trovato dopo una procuratrice che poi infame, sono stati affatanati, assetati sangue vampiricamente, che ha voluto trovare, che chiedendovi di applicargli la qualifica, la qualità di delinquente abituale, si poteva tornare indietro, ma non aveva fatto tempo a presentarla, non è che il GIP aveva dato una risposta. Eppure l'hanno fatta cadere, mi sono stupito stamattina che ancora lo ricercavano, e quindi che lui, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura si siano sottratti, almeno ti dà un senso di respiro, anche se sottratti significa che il semplice atto che hanno fatto stamattina interrompe gli orologi della prescrizione della pena, per cui diventano imprescrittibili a vita, come gli ergastolani, che poi di fatto assimilati a quelli di cui si era detto i crimini contro l'umanità, che erano quelli di genocidio, di stragi di massa, eccetera. Allora, cosa vuoi in questa situazione? C'è, secondo me, lo dico ancora una volta, una sola cosa da pensare, se non è meglio starsi. Una sola cosa da pensare, è una soluzione che sembra una follia molto più di 20, di 30 anni fa, un taglio di tipo amnistiale, di insulto, figurati, di indulto.
Ma concretamente, Oreste, adesso che la posizione si è, come dire, purtroppo per questi compagni si è, come dire, rideterminata, quali sono, secondo te, i passaggi possibili per la riapertura di un dibattito qui in Italia, che sennò finirà con essere il solito dibattito, la solita canea giustizialista che deve indicare, come dire, il mostro in maniera tale da anche allontanare dai problemi attuali, dai problemi presenti, quest'idea che poi si utilizzino anche questi fatti per schermare le vicende politiche dell'oggi, che si crei, come dire, il caso mostruoso per fare far bella figura a questa sorta di unità nazionale rediviva che c'è, che si presenta sotto i nostri occhi quotidianamente. Che cosa possiamo mettere in campo oggi?
Io lo dico, so che è una cosa che fa tremare un po' le vene polsi, che apre tutta una serie di discussioni, ma c'è una sola cosa. Non è, potremmo anche sognare, come la canzone di Boris Vian, quella sulla bomba che eliminasse tutti d'un colpo, poi allora ti dicono, ne vengono fuori altri, quella di sognare che ci siano dei Gaetano Bresci, dei Santi Caserio, ma che ci mettiamo a dire? L'unica cosa che possiamo fare, perlomeno per non sentirci demenziali e appieti noi stessi e mettere assieme queste due parole, singhiozzo e sciopero. L'unica, secondo me, è inutile che facciamo onore all'avvocatessa curda, dobbiamo lanciare uno sciopero della fame che tendenzialmente sia a oltranza, ma capisco che questo è difficile, ma come minimo a singhiozzo. Non possiamo andare al di sotto di questo, e no, è chiacchiera che rientra nella stessa logica. Loro, l'hai detto giusto tu, questo giustizierismo che viene fuori, no? In Italia sono riusciti, quel giornale repubblichino, realmente repubblichino, che si chiama La Repubblica, la sua Anais Ginori, eccetera, a spostare la cosa personalizzandola sulla cartapia e attribuendo le parole che fanno poi scattare ad alcuni il discorso di dire che questa è la dottrina cartapia, ma è veramente la dottrina dei 5 Stelle, è la dottrina dei Salvini, è la dottrina dei Buona Fede,
dei Gasparri, ma insomma l'elenco potrebbe essere lungo.
Riguarda anche questi di oggi, riguarda Draghi, ma la dottrina, se vogliamo parlare di Draghi e della Cartabia, non possiamo dimenticare il Buono Conto, questa setta New Age che sono i 5 Stelle. E dunque, che cosa puoi fare per non diventare in qualche modo anche per un un po' in qualche modo omologo a loro, fare una cosa, mettersi in gioco col corpo, mettersi in gioco quando dicono mettersi la faccia, mettersi in gioco e dire passare dal singhiozzo allo sciopero. E che sciopero puoi fare? Lo so che è usurato, lo sciopero della fame, senza nemmeno pensare che questi possano tenere gli schizzi del tuo sangue che gli arriveranno sulla camicia o la chioma bianca, ma almeno per tentare di giocare una carta adeguata all'altezza di ciò, come diceva Deleuze, che ci accade intorno, che concerne sorelle, fratelli. Cosa vuoi fare? Chiacchiere, parole, petizioni, invocare i diritti? Certo, ti tratterà di fare fino in fondo, e lì Ren Ferrell è bravissima, tutte le schermaglie in punto procedurale, in punto di diritto, tutte le schermaglie. Se posso farti un solo esempio un po' tecnico, ti segui?
Ti seguo, dobbiamo andare verso la conclusione, Oreste, però insomma sei abbastanza chiaro.
Il caso della nostra Roberta e anche Marina, per esempio, loro avevano avuto alla fine dalla Chambre un via libera, un avviso favorevole, cioè niente ostava alla loro estradizione. Quindi adesso si potrebbe pensare che la discussione salta subito al problema dell'esecuzione, che era stata bloccata perché c'era il Consiglio di Stato sospensivo e poi ci fu Sarkozy che per motivi umanitari decise di non estradare Marina, che era in sciopero della vita. Ma in realtà c'è una contraddizione, perché e loro avevano avuto questo avviso favorevole sulla base della vecchia convenzione europea del 57, ma quella che hanno rifatto adesso è un'altra, quindi dovrebbero ricominciare in teoria, ma figurati, dal farle ricastare alla Chambre e ricominciare da capo la valutazione nella forma e nel merito, ma pensi che lo faranno, hanno giocate tutte le carte una per una con le unghie e coi denti, ma secondo me soprattutto in Italia l'unica controparola può essere il lanciare uno sciopero della fame al tanto. Perché diciamo onore a questo e a quello? Vorrei chiederle che ne pensa a Simonetta, per esempio, quando abbiamo parlato della poetessa curda, quando abbiamo parlato degli altri, di tanti. E allora questa cosa è, io credo, la cosa da fare.
Adesso Oreste, ti ringraziamo per questo tuo intervento, abbiamo messo tante cose sul campo, io non so se lo sciopero della fame sarà la strategia da scegliere in questo caso, so che è un dibattito che va riaperto, che è una discussione che purtroppo hanno riaperto dall'altro lato, come dire, dal lato della vendetta e dell'uso strumentale della giustizia a tanti anni di distanza. A questo punto bisognerà che ne riparliamo con calma e proviamo a proporre percorsi possibili che possono anche arrivare a quello che tu dici, ma che vanno intorno ai quali va costruito un consenso, un'adesione, una partecipazione, un ragionamento che non possono non tener conto anche di tutto quello che continua ad avvenire intorno, dai morti nel Mediterraneo alle politiche criminali degli stati, pensiamo soltanto alle dichiarazioni di Draghi sulla Libia, sull'ottimo lavoro della Guardia Costiera. Adesso non è per fare confusione, però come dire, abbiamo di fronte quello che un po' tu dicevi, no? Molti pesi e molte misure a seconda della situazione. Noi ti ringraziamo perché ti abbiamo trattenuto anche a lungo.